Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo episodio. Oggi parleremo dei viaggi interstellari. È un argomento che fin dagli albori dell'umanità ha suscitato molta meraviglia nell'uomo, perché fin dagli albori ovviamente noi abbiamo guardato il cielo, abbiamo osservato le stelle pensando a cosa ci fosse oltre i nostri nasi. Ovviamente in quei tempi non sapevamo neanche cosa fossero le stelle, erano solo dei piccoli puntini luminosi, non sapevamo cosa fosse il sole. Invece adesso, avendo diciamo una cultura, un progresso scientifico ovviamente più grande di quello di tantissimi, di migliaia di anni fa, ovviamente sappiamo cosa sono queste cose. Per adesso, nel 2021, pensare ad un viaggio di questa portata è ancora impensabile. Vi racconto una cosa. La sonda creata dall'uomo più lontana in questo momento è la Voyager 1, che è stata lanciata negli anni 70 dalla NASA, e insieme alla sorella, la Voyager 2, ha lasciato il sistema solare raggiungendo lo spazio interstellare in questi ultimi anni. Per raggiungere questo traguardo sono passati comunque 40 anni, che ragazzi, insomma, 40 anni, 40, per fare 23 miliardi di chilometri, cioè non so niente, per zero. E pensate che la Voyager 1 viaggia alla velocità circa di 60.000 km orari, che non so pochi, so per niente pochi, so comunque tanti. 60.000 nello spazio non sono nulla, però se rapportati alle velocità che raggiungiamo qui sulla Terra sono tantissimi. Per farvi un esempio, a questa velocità, per raggiungere Proxima Centauri, che è la stella più vicina a noi, impiegherebbe 80.000 anni, ed è la più vicina, 4,2 anni luce, 80.000 anni. Pensate che anche se viaggiassimo alla velocità della luce, cosa impossibile né ora né mai, poiché è una legge fisica inviolabile, impiegheremmo comunque circa 4 anni per raggiungere questa stella così prossima. Io comunque, a me piace pensare a una cosa che è l'ibernazione, che è ancora in fase sperimentale, perché al momento ci sono 15 italiani che hanno firmato un contratto di ibernazione, tra virgolette, in modo tale che quando moriranno potranno essere ibernati in queste capsule, sperando che in futuro la medicina faccia miracoli e possano essere resuscitati questi esseri umani ormai defunti. Ci sono già alcune persone, alcuni russi mi sembra, che sono stati ibernati, sono una coppia di anziani mi sembra, e sono morti e hanno deciso di dare il loro corpo alla scienza, e magari, come ho detto prima, la scienza in futuro farà miracoli e potranno tornare in vita, chissà. Questo forse non lo sapremo neanche noi, perché non si sa quanti anni passeranno. Perché l'ibernazione? L'ibernazione perché potremmo magari ibernare gli astronauti in modo da comunque preservare la loro vita, le loro attività durante questo viaggio, che magari potrebbe durare anche centinaia di anni, ma per loro sarà uno schiocco di dita, è una cosa incredibile. Infatti, se pensate, è come dormire, perché quando si va a dormire sembra che passino 5 minuti, invece passano 8-9 ore, quindi diciamo la stessa identica cosa. Voi relativamente sembra che passi pochissimo tempo, invece passano delle ore. E magari la stessa cosa per loro, passano 100 anni, ma invece sembra che passino 5 minuti. Con la tecnologia attuale impiegheremmo circa 13.000 anni per raggiungere Proxima Centauri, perché c'è il Parker Solar Probe, che è un piccolo satellite che ruota intorno al Sole a 692.000 km orari ed ha infranto il record di oggetto creato dall'uomo più veloce in assoluto. 692.000 km orari, cioè è almeno 10 volte più veloce della Voyager 1, che comunque sono tanti ma non sono abbastanza, perché 13.000 anni, raga, sono comunque troppi. Comunque, secondo me, un viaggio interstellare, magari alla stella più vicina, sarà possibile entro i prossimi 100 anni, questo non potremmo saperlo, però secondo me sì, magari ci sarà una scoperta incredibile che permetterà all'umano di viaggiare tantissimi chilometri, un paio di anni luce, magari in relativamente poco tempo, diciamo anche 100 anni. Comunque tanto, ma se si ibernano, so pochi. Allora, ci sono diversi modi per effettuare un viaggio interstellare, diversi metodi di propulsione. Qui ve ne illustrerò tre, che sono, penso, i più famosi: sono la propulsione nucleare, il motore a curvatura e un array di laser per delle vele spaziali. L'ultima è quella un po' più strana perché è difficile che l'avete sentita. Vabbè. La propulsione nucleare funziona esattamente che invece di una propulsione con una reazione chimica viene usata una propulsione con la fusione nucleare, che è lo stesso principio che ha il Sole e le altre stelle per rimanere in vita, no? Ci sono delle reazioni di fusione nucleare nel nucleo del Sole che avvengono ogni secondo, e quindi il Sole è un gigantesco reattore nucleare, penso sia ben risaputa questa cosa. Ovviamente questo tipo di propulsione è ancora in fase sperimentale, perché in Cina c'è il reattore EAST, che non so l'acronimo, che è rimasto stabile per 101 secondi e ha raggiunto una temperatura di 100 milioni di gradi. 100 milioni! È diventato plasma, l'idrogeno è diventato elio ed è si è trasformato in plasma, che è il quarto stato della materia, che è una cosa molto molto affascinante. Poi magari ve ne parlerò in un altro episodio. Questa fusione nucleare è mille volte più efficiente dei propellenti convenzionali, e potremmo usare questo sistema per accelerare in modo più duraturo verso un altro sistema stellare. In che senso duraturo? Nel senso che una piccola quantità di materia che viene utilizzata per la fusione nucleare equivale a decine di tonnellate di propellenti chimici convenzionali. Quindi noi potremmo sfruttare questo rapporto per avere una propulsione, un'accelerazione più lunga nel tempo, quindi potremmo raggiungere velocità molto molto più alte. Comunque ancora in fase sperimentale, chissà, magari tra una cinquantina o un centinaio di anni potremmo utilizzare questo metodo per arrivare a una buona percentuale della velocità della luce. Invece il secondo metodo è il motore a curvatura, che è il più impossibile perché sicuramente lo avrete sentito da Star Trek, dove il capitano Kirk chiede di andare a massima curvatura. Questa è una frase famosissima di Star Trek. Come funziona questo meccanismo? Lo spazio è un tessuto, come Einstein ci disse, e può essere deformato se una certa quantità di materia è presente. Ad esempio, il Sole deforma lo spazio-tempo, il tessuto, lo spazio-tempo, molto di più della Terra. Infatti, noi orbitiamo intorno al Sole per questo motivo. Un buco nero, invece, deforma lo spazio in una maniera incredibile, perché ad un certo punto la densità dello spazio arriva all'infinito. A questo punto si chiama singolarità, e nessuno sa cosa ci sia, cosa succede all'interno di questo punto. Quindi si chiama singolarità perché è una cosa singolare e può succedere solo in quel caso, almeno da quello che sappiamo noi. Il motore a curvatura funziona così: contrae lo spazio davanti all'astronave ed espande lo spazio dietro, in modo che l'astronave può viaggiare alla velocità della luce. Però non è l'astronave che viaggia alla velocità della luce, ma è lo spazio intorno all'astronave che viaggia alla velocità della luce. Perché lo spazio può viaggiare a quella velocità e teoricamente potrebbe anche superare questa velocità, ma l'astronave non può. E per un piccolo esempio che posso dirvi è prendere un foglio di carta come quello che ho in mano adesso, fare due punti all'estremità di questo foglio di carta, piegare, curvare il foglio di carta e unire questi due punti. Così funziona il motore a curvatura. Diciamo che riduce lo spazio tra questi due punti, quindi tra l'astronave e la destinazione, in modo che il viaggio sia relativamente molto più veloce, ma non è l'astronave che viaggia a una velocità super luminale, ma è lo spazio che si contrae. Molto semplicemente. Perché è impossibile questo metodo di propulsione? Semplicemente perché ci vuole un'energia che nemmeno tutto l'universo può darci. Ebbene sì, questo è una cosa che ho letto su un libro che si chiama La fisica di Star Trek, che vi consiglio se siete appassionati di questa serie TV e questi film, e di questa serie di Star Trek, perché c'è questo fisico, che ora non ricordo il nome, che spiega i motivi per cui la fisica di Star Trek è impossibile o è possibile. E un motore a curvatura con la nostra tecnologia è relativamente impossibile, perché ci vuole una quantità di energia spropositata. Neanche tutta l'energia dell'universo ci permette di viaggiare a questa velocità. È impossibile, almeno per ora. L'ultimo metodo di propulsione è l'array di laser, ed è un'idea di qualche anno fa. Usiamo in questo caso un insieme di laser ad altissima energia per spostare delle piccolissime vele dal peso di un grammo nello spazio. Voi direte: com'è possibile questa cosa? Molto semplice. La luce non ha un peso, perché non può avere un peso, perché la luce viaggia alla velocità della luce, e se avesse un peso avrebbe una massa infinita, cioè servirebbe un'energia infinita per spostare un peso un qualunque peso alla velocità della luce. Quindi la luce di per sé non ha una massa, però può imprimere una certa forza su delle vele, su una superficie. Queste vele sono larghe qualche metro, penso, ed hanno un chip dal peso di meno di un grammo, e il tutto tra vele e chip pesa un grammo. Quindi un fascio di luce molto potente potrebbe spostare, non potrebbe, può spostare questa massa di un grammo ad una velocità incredibile. Infatti, secondo dei test che sono stati effettuati in laboratorio, questo fascio di luce potrebbe spostare questa vela al 20% della velocità della luce, che non so, pochi, sono tanti, sono tantissimi. Infatti potremmo raggiungere Proxima Centauri in circa 100 anni. Ovviamente dobbiamo usare ancora questi metodi, queste vele dal peso di un grammo, perché spostare una vela che già pesa di più servirebbe una quantità di energia spropositata, ma veramente spropositata. Il progetto ovviamente non è ancora ultimato, perché ci sono delle difficoltà economiche e anche, diciamo, logistiche per costruire il tutto, che non è per niente facile, anche perché dovremmo costruire, penso, migliaia di vele, poiché durante questo viaggio sicuramente qualcuna andrà a farsi benedire, perché essendo piccole e fragili anche un granello di polvere le distruggerebbe. Quindi più ne facciamo e meglio è. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi ringrazio tantissimo per il sostegno, perché abbiamo raggiunto i 200 follower su Spotify e è un traguardo veramente bello per me, perché mi seguite, scaricate i miei podcast, li ascoltate, veramente mi date un sostegno incredibile, quindi vi ringrazio tantissimo. Non mi aspettavo veramente tutto questo sostegno da voi. Questo progetto di Astrocast sta andando alla meraviglia e mi scuso se molto spesso sono assente e non carico sempre i podcast, ma lavoro, il tempo non ne ho. Infatti questo episodio l'ho scritto in una settimana, quindi pensate quanto poco tempo ho da dedicare ai podcast, ma faccio il mio possibile per cercare di portarvi almeno 2-3 podcast al mese. Il mese scorso ne ho fatti 2, questo mese speriamo di farne almeno 3. Questo è il primo ed uscirà penso da 2 giorni, oggi è domenica, quindi penso martedì o anche mercoledì uscirà questo podcast, è tempo di editarlo e modificarlo. E niente, spero che vi sia piaciuto, seguitemi su Spotify e anche su tutte le altre piattaforme che ci sono, se vi interessano questi tipi di podcast, e il nostro viaggio non finisce qui, continuerà e ci sarà ancora un mondo, anzi un universo da scoprire. Quindi spero vi sia piaciuto, ci sentiamo nel prossimo episodio, ciao ragazzi.